Va bene, riprendiamo. Va bene. Riprendiamo. L'idea era di ridare la parola a Carlo Alberto e Emanuela, per Emanuela che ha avuto un tempo strettissimo. Carlo Sini voleva dire un paio di cose che aveva lasciato per serata, ma che sono importanti perché riguardano i materiali che sono arrivati in questa settimana dagli amici, dai soci, insomma, che hanno lavorato per questo incontro. E poi, come dicevamo all'inizio, se siete d'accordo, insomma, se non siete d'accordo, provate a valutare la possibilità di invece convenire sulla proposta di esercitarci a usare i tre quarti d'ora che ci restano, l'ora che ci resta, per formulare domande. No, cos'è una domanda? Come si formula una domanda? Come si arriva al punto? Come si fa lo sforzo di essere chiari nel fare una richiesta? No? Che se io devo chiedere alla mamma di darmi la pappa perché ho fame, se ci giro troppo intorno muoio. E quindi bisogna riuscire a andare al punto sapendo che sta buono, non far commenti, era un esempio venuto così, sapendo che tutte le proposte di ulteriore rilancio, apertura, problematizzazione hanno il loro luogo nella forma che proponiamo, appunto, scritta. È uno sforzo ovviamente che chiediamo, ma serve, io spero che lo comprendiate, per imparare qualcosa che altrove non siamo abituati a fare. Non siamo abituati al dibattitume. Non facciamo il dibattitume, proviamo a porre questioni precise, anche perché Carlo Alberto Redi e Emanuela Monti poi torneranno quando vorranno, ma hanno il prossimo appuntamento in calendario a maggio, quindi insomma usare bene questo tempo che abbiamo, in cui l'abbiamo a disposizione, può essere molto utile. Grazie.
Posso io dire una cosa?
No, va bene.
Nel senso che però è la pubblicità progresso, perché è emersa ora nel prendere il caffè, importante. Che siamo a Milano, vai?
Al Book City. L'ultimo giorno, domenica, la data non me lo ricordo.
A fine mese.
A novembre, sì, e, alle 16:30, credo, al Museo di Storia Naturale, ma ora mi è venuto un dubbio incredibile che non sia il museo.
Siamo in dubbio tra il Museo di Storia Naturale e il Museo delle Scienze della Tecnica.
Esatto. No, Storia Naturale, non c'era tecnica.
Storia Naturale, se sbirciate.
Vabbè, posso chiedermi di mandarmi una mail? Con l'ora, così la mando a tutti i soci.
Sì,
parliamo esatto. Dell'uovo e presentiamo il libro che abbiamo scritto sull'uovo. L'uovo come sì, come
sì.
Sì, al Book City.
Sì.
La prossima volta arriva la gallina.
Sì.
Io non lo so, anch'io non mi ricordo quando devo fare Book City.
Dai,
no, io volevo solo precisare una cosa, solo una per,
sì, per, dai, dopo lui.
Sì, ma è rapidissimo.
Ma certo, Carlo.
Per anche ricordare due perle che mi sembrano molto belle. Allora, la proposta del filosofo, cosa propone il filosofo? Il filosofo propone di sollevare una consapevolezza sulla natura di lavoro di ogni metodo. Il lavoro umano è la trasformazione antropica, antropologica dell'ambiente, quindi è il lavoro il metodo di fondo che sta alla base di tutto, cioè riflettere sulla globalità del lavoro umano e dei suoi prodotti teorici e pratici, che poi sono simili, come compito infinito. Ecco, e Francesco Albanese dice questa cosa. Si potrebbe dire che la domanda, su cui abbiamo riflettuto prima, è un corpo inteso come resto di un lavoro. Questo è bellissimo, no? È un corpo inteso come resto di un lavoro, la domanda. Cioè, dietro c'è stato un gran lavoro, perché uno ha potuto chiedersi: ma perché la mela mi casca sulla testa e non mi casca la luna? No? Non è che era più intelligente, certo, era Newton, è ovvio. Ma non se lo può chiedere il faraone, appunto, no? Non ha niente nel lavoro della sua gente, che lo porti ad una figura della coscienza che sia capace di guardare in questo modo le cose, naturalmente. E l'altra cosa, sempre relativa al lavoro, con cui mi trovo molto d'accordo, di Arianna Mazzotti, che dice: fare di se stessi la materia stessa del nostro lavoro. Questo è bellissimo perché riassume tutto quello che abbiamo fatto la volta scorsa, cioè fare del proprio metodo la materia di un metodo, no? Cioè guardare il proprio metodo non come strumento, ma come risultato e come premessa. E quindi io sono un biologo, faccio di me stesso oggetto di domanda, no? Cosa vuol dire che sono un biologo al di là del successo?
Sì, 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 sì.
Ecco, mi fermo qua.
Noi adesso, prendendo il caffè, scambiandoci due parole, si pensava proprio di essere molto brevi e di dirci, cioè che alla fine però emerge, scusate, mi viene spontaneo di girarmi verso Carlo, cioè che il biologo, cioè come scienziato, ma soprattutto il filosofo, se intendiamo bene, a questo punto dovrebbero fare però pratica questo lavoro di andare nel mondo, perché sennò ne viene quel taglio che dicevi tu. Noi stiamo lì bravi, contenti a masturbarci con queste cose fantastiche che producono e voi non contate più nulla, siete persi, forse perché dovremmo di più entrambi come figure praticarlo il mondo per conoscerlo.
L'anno scorso abbiamo finito il seminario di filosofia parlando della filosofia come un'esperienza nomadica.
Noi non c'eravamo, però hai visto?
Sono tutte le registrazioni sul sito,
ma non le abbiamo lette, quindi
le
a maggior ragione
si ascoltano.
Ho capito, no, per dire però che
uno la sera
va bene, lo faremo, però Florinda era per dire che beh, è molto bello questo, allora se
sì, cioè, è il ritorno sulla strada, no?
Sì, questo, cioè, forse è quello come pratica che ci aiuta a porre la domanda, che è poi il punto che abbiamo messo in evidenza. Cioè ci sembrava che forse in questi termini c'è una sorta di armistizio di buonsenso, no, nel senso che la battaglia c'è, poi perché avremo ricadute, possiamo anticiparlo. No, in serio, via. A me sembra importante il dirci questo, cioè una pratica di... Non dico di andare fuori da quell'oculo per non...
Nel deserto,
no, l'ho capito, ok, ma era proprio il senso dell'ignoranza. È chiaro quello schema. Hai visto che lei l'ha fotografato, quindi...
Assolutamente.
Cioè proprio l'andare nel mondo.
Lo potremo fare quando saremo preparati. C'è anche questo, no? Ci vuole molto lavoro, non so... Io ho senso questo, perché si possa essere in grado di fare davvero andare e fare insieme. Poi le occasioni ci sarebbero già pronte, i luoghi in cui andare non sono un problema, no, ci sono già, ce n'è mille. E invece noi, secondo me, abbiamo molto da esercitarci per andare davvero a fare, cioè a portare un lavoro nuovo, ma credo che Metri sia... abbia questo come obiettivo, no?
Certo.
Adesso lui è in grado di andare davvero.
Sì, ma adesso l'Alessandro Carrera, ma dice che fa delle cose bellissime, che invidia, sbavavo, sì, teorie del cinema, eccetera. Mi viene in mente...
Incontro con Alessandro Carrera in calendario, Alessandro, ricordami la data, credo.
14 maggio.
14 maggio.
Sì, noi ci saremo.
Grazie.
Mi viene in mente il finale, Massimo Girotti alla Stazione Centrale nel finale del film di Pasolini, quando... Teorema, no?
Teorema.
Beh, questi ragazzini erano un progetto nelle gonadi dei genitori quando si girava il film, quindi... No, non l'avete visto di sicuro.
Ma guarda che le pellicole si conservano, il bello del cinema, e che si possa...
Scienziato, tu non l'hai visto?
No.
Eccola,
neanche io.
Ah, complimenti, va bene, però scienziato. Mentre non si... cioè, mi viene in mente quel senso. No, sul serio,
via. Una serata sul teorema.
No, ma dai, lo dico.
Ma lo dico davvero, noi abbiamo fatto davvero delle proiezioni video dopo le seminari della.
Cioè, la sensazione di quando lui in quel finale è nudo là, che...
nel deserto.
Quasi in un'auspicione.
No, questa sensazione che è di grande inquietudine, ma è un'inquietudine che si fa desiderio di porre queste domande. Poi magari sono poste con il nostro gergo, te l'abbiamo detto uno dei primi giorni, ci sentiamo analfabeti, questo strumento della parola, ci sentiamo veramente analfabeti, abbiamo un gergo tecnicale che non ci aiuta certo in questa operazione, però miglioreremo.
Il teorema è l'eros che butta per aria tutte le forme, no? Tutte le tradizioni. E quindi la stessa cosa nasce dal desiderio, cioè noi possiamo camminare se abbiamo desiderio di camminare, okay. Naturalmente. Quello è il teorema, è bellissimo, deve stare camminando.
Allora, lui vi ha già detto il teorema di teorema, non è affatto detto che il teorema di teorema sia questo, sarei un po'. Questo è come lui legge il teorema. Qua c'è lo guardi il teorema, è un po' superficiale, cioè se posso permettermi.
Va bene.
Ci sono varie livelli di lettura.
Noi abbiamo finito la parola, sì, Stanfiore, esatto. Procedi.
Certo, si può.
Però Florinda non ce la vedete come Obre Stanfiore, siate sinceri.
Sì.
È sempre a lui tocca dire.
Lo pensano in tanti, sì.
Adorabile, adorabile, adorabile aguzzina.
Ho paura di dirlo. Poi ho un lato, anch'io ho un lato umano, e le Fat Mese invece che citate
da cioè la teorema è le Fat Mese.
Ecco,
no, invece ci vuole perché ti tiene dentro ai tempi, altrimenti.
No, è lui che ha parlato di più.
Non litigate, la parola agli altri, non dovete litigare sempre.
No, però ha parlato, di, è oggettivo, è un fatto.
Gentile,
hai parlato di più tu?
No, ho parlato di più, ecco, darsi.
È scienziato, è scienziato, è scienziato.
È invidia.
Vedi, ho stecchito le domande. Chiedendo di fare domande, ho stecchito le domande.
Non so come
niente
domande.
Mi raccomando, per piacere, Alessandro, era precisa, prego.
La domanda è questa. Fino a che punto lo scienziato è consapevole delle domande che gli vengono poste dalla comunità?
La letteratura è sterminata. Quello che noi, cioè noi come nostra esperienza, poco e niente, perché avverti di essere lì bello, tranquillo, osannato, sei soddisfatto in questa bambagia, non ne hai coscienza, se non hai questa inquietudine di andare, perché avverti che non funziona. Però la sensazione di sapere quanto, se è questa la tua domanda, noi abbiamo sul cittadino, sul lay people, direi noi come comunità pochissima, e gli esempi sono clamorosi di questa non capacità di rendersi conto di quanto c'è invece di... E tant'è che non sappiamo smuovere, la prova ce l'hai, cioè quello che c'è di contro la scienza. Cioè viaggi tra i due estremi, l'accettazione incondizionata di qualunque, perché è scientifico, cioè basta quello che è una condizione ascientifica del tutto, cioè è un a priori sbagliato completamente, come pure dall'altra parte, ma se è così allora è perché, ecco, gli scienziati al soldo della multinazionale vogliono, i due estremi, non riusciamo a intaccarli, proprio perché da parte nostra, salvo qualcuno, pochi di noi, quelli che firmano contro le valutazioni che il Ministero ci chiede, no? Poca, pochissima, cioè direi. E questo è un aspetto sul quale lavorare, perché se no vuol dire che sei su una nuvoletta e siamo fuori completamente da questo...
Ma quanto incide il desiderio economico di successo nella ricerca scientifica?
Sì, sì, questo è... Ma sai, d'altronde considera che il nostro lavoro, tu l'hai detto molto bene, cioè può realizzarsi... Però questo già Galileo l'ha fatto, di essere venduto al principe, qui adesso si può dire senza offenderlo, cioè Leonardo, cioè dammi la grana e io ti disegno gli strumenti per fare la guerra, i canali per... E in effetti c'è questa forma, perché se tu non vai in quella direzione te lo sogni, guarda Human Technopole.
Questo è vero, ma non hai l'impressione che quando si è sostituito da Cartesio, primo che comincia a capire questa cosa, Cartesio che si mette a scrivere il discorso sul metodo, che non ne aveva nessuna voglia, che lo vuole anche in lingua, diciamo, accessibile a tutti, non in latino, perché dice io devo dire alla gente cosa può fare la scienza, no? Perché è una battaglia che dobbiamo fare col pubblico. Beh, e adesso il pubblico non è diventato un padrone anche lui, non voglio dire peggio
del principe,
però il principe aveva qualche vantaggio di più e qualche svantaggio anche di più, ma insomma tutta la battaglia di Beethoven, tutta la battaglia di Mozart, e allora io mi appello al pubblico. Adesso sono diventati gli sguardi del pubblico.
Però per tornare alla domanda, è chiaro che è l'operazione che va fatta, cioè secondo me lo scienziato, il biologo deve andare nel mondo per capire il mondo, cioè se voglio fare sperimentazione animale, che devo fare? Io devo andare alla stazione del metro a tentare di far capire che o viene il nonno a fare i trial di fase 1.
L'esempio della medicina di precisione in Inghilterra, quindi il discorso di spiegare proprio,
cioè devi andare a spiegare,
esatto, che non sono i nostri tecnicismi.
Per forza lo devi fare, perché se non c'è questo aspetto non hai né Hillary Clinton né Trump, è la prima volta che parlano di quale sarà il budget che assegnano all'NIH. Assurdo, cioè non hai il ritorno, cioè il supporto per quello che potremmo fare in questa direzione deve venire dal far capire, però capisci che lì vai in sistemi stratosferici, cioè alla cittadinanza scientifica, che non è più Jefferson o la rivoluzione francese, ma deve essere il fatto che chiunque, anche il filosofo, ha gli strumenti per delle conoscenze di terra a terra, per le sue decisioni in autonomia, perché l'esercizio terrificante che Carlo diceva di questo sistema schifosissimo che è la democrazia, e oggi il tentativo è una democrazia cognitiva. Per cui sì, si legano le risposte a queste domande, e sono centrali.
Ho capito che siete voi i nuovi principi dei filosofi, sono a posto.
No, questo è molto bello che dici, perché una volta in queste proposizioni di provocazione ai ragazzi a lezione, perché sono quelli bravi poi, quelli della destra, della gaussiana, non montiamoci la testa, è stata proprio questa, cioè un qualcosa del genere, cioè dire ma alla fine la filosofia diventa uno strumento che tu ora impieghi per... E ci sta. Beh, se pensi a Habermas, cioè Habermas, questo adesso onestamente lo ha fatto, adesso per quel poco che noi si conosce, ma l'incavolatura nostra su quel libro, la genetica liberale, cioè è stata proprio questa. Secondo noi Habermas, che sarà ben uno dei massimi filosofi, eccetera, però cioè, non ha fatto quell'operazione che stiamo facendo a Mekri. Cioè, noi di tentare di entrare in questo modo di ragionare, in queste, come la conoscenza si forma, eccetera, eccetera, eccetera. E voi però di avere quelle due o tre nozioni che dicevamo del cittadino comune, lui non le ha fatte, ha in mente una genetica, una roba stranissima, e però cioè, sostiene tutte le idee di Ratzinger, eccetera, più assurde. Questi biologi fuori di testa stanno pasticciando con i genomi, il genoma è un bene indisponibile, perché sennò non sta in piedi la nostra umanità, il nostro stare insieme. Chiudete i laboratori dei biologi, eccetera, eccetera. La risposta è stata solo di una parte di noi. Tu pensa, assurdo, che non avremmo mai più accettato moratorie, perché abbiamo già fatto cazzate di questo tipo, si chiamano cazzate anche in Svezia, cioè quando con l'asilo mar, cioè tutti, oddio, hanno le forbici per tagliare e cucire il DNA, e i biologi per primi bravi, poi tutte le applicazioni a seguire, va bene, facciamo una moratoria, per 4-5 anni non facciamo nulla, e intanto la filosofia, il diritto, eccetera, elaborano e ci dicono cosa fare. Il pasticcio di questo modo di procedere è la realtà, quella R oggi qui, che abbiamo. Cioè il profitto, il capitale, l'impresa mercantile se n'è infischiata alla grande, è andata avanti, brevetti, eccetera, eccetera, e noi siamo qui, non abbiamo da fare con il servizio pubblico il test per il BRCA1, non abbiamo, è inevitabile perché non si riesce a parlarsi, e ora con CRISPR-Cas9, il gene editing, tutte le parti che possiamo fare per modificare quel benedetto individuo, non chiedete più alcuna moratoria. Per fortuna ci sono già stati 3 o 4 congressi seri dove abbiamo detto non se ne parla neanche. Troviamo altri modi per dire che cosa vogliamo, possiamo fare, perché sono mezzi potentissimi. CRISPR-Cas9 rispetto agli enzimi di restrizione è un jet a propulsione solare rispetto al correre di uno struzzo. Insomma, le risposte vanno un po' in questa direzione. È vero che c'è questo rischio di divenire i principi del filosofo, e il filosofo appiattito su
un... Ma siete dei sani copernicani, non ci
siamo. Quello è tutto da vedere. È tutto da vedere, perché il discorso chiaramente qui è pubblico-privato alla fine. Perché dobbiamo arrivare a questo, inevitabilmente. Cioè, pensate a quanto viene messo di investimenti da Microsoft, da Apple, eccetera, su i 254 milioni che lei ricordava messi da Obama per la medicina di precisione, qualche miliardo, pensate al cibo. Noi a lezione insistiamo, food and sex, sex and food, non so se già
siamo... Abbiamo fatto 2 ore. Cioè...
Fondamentalmente sono questi i due... I due riferimenti culturali sui quali impostare tutti questi nostri discorsi, assolutamente, perché l'unità di riproduzione, sistema vita sul pianeta Terra, è quello, un processo materia energetico. Però abbiamo visto nella prima dei nostri incontri, sessuato a sessuato, Luca, l'origine della vita, però si va in quella direzione con tutte queste ricadute. Pochi però, tanti colleghi sono appiattiti proprio.
Ma anche appiattiti da noi, dai.
Mi sono preso del nazista.
Anche tu, anche io.
Alla classe nostra, quando ho fatto le staminali embrionali, prima di chiamare Elena, eccetera. No, da parte di un matematico.
Noi abbiamo due classi che si ignorano. Qualche volta c'è una conferenza comune, noiosissima.
Se fosse spiegare le due classi, perché non...
Classe di scienze morali e classe di scienze naturali.
Scusa Carlo, gli accademici dei Lincei sono pregati di spiegare a chi non frequenta abitualmente tutti i mesi l'Accademia Nazionale dei Lincei cosa sono queste...
Questa cosa l'ho sentita raccontare, non so se è vera, ma c'è Alessandro che può dirmi se è vera, che la stessa cosa succede al MIT. Al MIT hanno l'amore di avere delle discipline umanistiche, il latino è importante, però non si, di fatto non si incontrano mai, non fanno mai le cose insieme, come noi ai Lincei.
Allora, scusate, anche se non sono accademica dei Lincei, vi segnalo che i Lincei funzionano su due classi, avevo chiesto di spiegare.
Sì. Le scienze morali e classe di scienze sì. Naturali, però c'è poca voce.
Non si sente.
No, siamo proprio divisi, quando loro si incontrano noi non stiamo con loro.
Loro ridono, quando loro si
Non è vero, non è vero, non è vero che ridiamo. No,
vabbè, però è anche vero che a volte le sessioni della classe di scienze morali sono di una tale noia che comunque lasciamo stare. Sebastian, ci siamo con la domanda?
Così, non so se poi è il momento opportuno. Se avete 2 minuti provo.
Per Bacco, ben volentieri.
No, è semplicemente perché mi ero permesso anche di scrivere un contributo, però evidentemente l'ho mandato in tempi troppo...
No, tardi. Noi abbiamo bigiato questa settimana, l'abbiamo dichiarato all'inizio perché abbiamo avuto una settimana difficile.
Ma è rimasto un po'
ci torniamo sopra.
Mi è rimasto un po' questo rovello, allora
vai.
Provavo a esporlo così verbalmente. No, mi chiedevo, siccome la volta scorsa si è posto a tema la questione della potenza, della modificabilità, no? Rispetto al diciamo, dispiegamento poi degli effetti del metodo scientifico, e, la domanda che ho provato a, come dire, a riassumere in breve contributo che ho scritto riguarda proprio la, diciamo così, il movente essenziale, no? del procedere del metodo, cioè del condursi del metodo, perché appunto lei, se non ricordo male, ha risposto che in realtà la mia domanda riguarda la dignità, diciamo così, della ricerca scientifica, no? Perché, diciamo così, è degno per uno scienziato fare ciò che fa, no? E dal mio punto di vista ritengo, insomma, insoddisfacente una risposta che mi dica lo faccio perché, diciamo, produce degli effetti, ma io negli effetti non vedo, diciamo così, non vedo niente di degno se non l'effetto così per come mi si è mostrato secondo, diciamo, secondo i criteri del metodo che è prestabilito, no? Quindi, quando ponevo la mia domanda rispetto alla motivazione che poi produce, diciamo così, l'attivazione di quel metodo, mi stavo cercando di chiedere, insomma, qual è l'emozione proprio fondamentale che interessa l'esperienza dello scienziato mentre fa ricerca. Per emozione intendo proprio ciò che produce, diciamo, ciò che la motilità del processo senza rientrare a sua volta in un momento specifico di quel processo, cioè qual è appunto la tonalità emotiva fondamentale. E poi chiudo, trovo che questa questione qua sia particolarmente, come dire, aporetica per il fatto che il metodo scientifico pretende di essere, diciamo così, imperturbabile e imperturbato, no? Cioè avvoca a sé una condizione atarassica, no? Rispetto a ciò che poi andrà a scoprire. Quindi mi domando come ve la vivete voi, insomma, no?
No, ma
chiedo scusa.
No, ma è chiarissimo. È chiarissimo. Io credo che ciascuno di noi che interpelli ha una risposta diversa, però si possa in qualche modo arrivare a un trend abbastanza generalizzato. Innanzitutto, chi fa ricerca? Cioè, chi ha da rispondere a questa tua domanda? E lì, vabbè, dipende un po' da come i fatti della vita ti ci hanno portato. Finisci magari a seguire un corso, ti appassiona un prof, ti interessi di una cosa e finisci lì rispetto a là. Però a quel punto davvero sei tu. Scatta già lì una tua, dovuta a quello che hai dietro come tua vita, io credo, decisione. Cioè, o finisci ad avere un delirio di potenza e fai il nerd e vuoi arrivare a rispondere immediatamente a una domanda specifica che ha una ricaduta immediata, un brevetto, fare i dollari disegnati sulla cornea, o a un qualcosa di realmente legato alla curiosità. E credo che qui già ci sia un discrimine potentissimo. E se finisci su questa base, cioè che è il curiosity che ti affascina, secondo me sei tra quelli che poi si ritrovano con queste inquietudini a chiedere queste cose, e lì la tua domanda è pertinente, secondo me. E lì è la sensazione veramente, credo che non abbia modo di essere tradotta in parole, proprio di godimento fisico quando riesci a dirti l'eureka, cioè quando riesci, credo che capiti rarissimamente, cioè in realtà tutti i giorni è un fallimento,
però ogni tanto
l'eurechino ci sta. E ti accorgi che sei riuscito a fare quel passettino che farà da nuova base per, nel caso nostro direi un paio di eurechini ci sono stati, e in quel momento veramente è impagabile, cioè il discorso del dollaro disegnato, queste cose, o come ci sei arrivato, o le domande, perché ti sei chiesto come si rompe il biscotto. Gli IG Nobel sono, secondo me, l'esemplificazione di questo modo di vivere, che alla fine non necessariamente hanno dietro la coscienza di quello che la tua domanda pone, ma ne sono una pratica.
Trovate che sia possibile porsi la domanda rispetto alla ragione del proprio operare?
No, credo di no. Credo che emerga come pratica quando ti arriva quell'eurechino, perché se no è sempre un fallimento e hai sempre, l'ho ciccata completamente, quindi gli strumenti che sto usando, quindi l'analisi che ho fatto in precedenza non va bene, quindi chi sono, che cosa sto facendo, che è il quotidiano in realtà.
Dove compro
la pistola? Sì, no, ci sono tutte queste questi aspetti. Credo che sia come fare il regista. E no, adesso mi ha intrigato moltissimo la conoscenza di Alessandro. No, credo che sia un lavoro che ti mangia l'anima, cioè non ti permette di avere una risposta in quel senso. E tu la lamenti tutte le sere.
No, no,
e poi si tira indietro.
No, però
credo che sia in questi termini. Cioè, ti mangia l'anima, sei dentro a questa domanda costantemente.
Però
cioè,
il fallimento
punti di riferimento
non ti
dice,
mi fermo qua. Cioè, comunque il fallimento
sì,
forse ti dà più che non nel momento in cui ricevi, hai l'orecchino e dici, ah,
sì, questo
sono re del
è anche
mondo
vero.
Perché ho capito questa cosa.
Questo
con i mezzi
vero
che ho, poi magari vista da un altro punto di vista scopri che non è poi così corretta, però cioè,
ecco,
è quello che ti spinge probabilmente nel nostro lavoro comunque ad andare avanti, perché ti si aprono veramente mille prospettive diverse, per cui studi, per cui cerchi risposte in altre magari discipline che ti possono, non so, dare qualcosa in più.
Sicuro, anche il passare, cioè noi ad esempio abbiamo fatto un passaggio di questo tipo all'ennesimo fallimento su degli aspetti di biofisica,
cose che
all'istituto
per
lì
noi, esatto, non, cioè, esulano completamente da
questo sarebbe stato bello avere un altro incontro in cui noi presentare ad esempio i due o tre eurechini che abbiamo avuto.
Ma quali sono le discipline scientifiche che oggi la biologia sente più utili da frequentare ai confini?
Sì.
Quali sono?
Beh, alla fine della fiera è sempre stato, ma io credo inevitabilmente, la chimica e in secundis un attacco. Sì, lo so che ti piace la fisica, lo
no,
so che è la biofisica,
no,
e il
quello
tuo innamorato là con la musica che cambia,
no,
le staminali.
No, invece no, non è vero.
Sì, sì, ma sì, nome e cognome l'ha già fatto?
Sì, l'anno scorso sì.
Bisogna avere il coraggio, quindi siamo nudi.
Sì. No, loro no, ma sono stata due ore con loro.
Beh sì, è fisica, scusa,
ore,
tutto quello che
no,
fai della stanza.
Ma lasciala parlare, perdone.
Per
ma
te, per me no, mamma mia, la mia vita è difficilissima.
No,
cioè è difficile, siate solidali.
No, ma per capire, insisto, ma allora quando fai...
Ho capito, ma io sto pensando invece alla matematica e tutto al discorso della bioingegneria, che adesso sta diventando comunque una cosa
perché ha un dottorato in bioingegneria. Cioè questa è la realtà.
Ma no, io non ho fatto nulla che rispondesse, sì, ma il mio lavoro non ha niente a che vedere con la bioingegneria. Ho un dottorato in quello, ma purtroppo, vabbè. Però per tutte le implicazioni che adesso questo sta avendo nell'utilizzo, ve l'avevamo fatto anche vedere, di tutti quei dei biomateriali, quindi tutto ciò che serve e che servirà in futuro per i trapianti. Quindi,
che è chimica.
Cioè, ok, in qualche modo chimica, però anche matematica e ingegneria, bioingegneria, a mio modo di vedere.
Sì, però fondamentalmente il fondo...
La chimica è la chimica.
Chimica. È chimica, sì, sì, sì.
La chimica.
Assolutamente. No,
perché lui
potremmo...
è perito chimico, quindi è per quello che bisogna dire la chimica.
Quindi in sostanza è la... matematica e applicazioni ingegneristiche, perché hai il dottorato in ingegneria. La chimica
a dimostrazione di quello che diceva Carlo.
La fisica no, perché suo figlio è fisico, è molto chiaro che non potete
sì, c'è un
conflitto. Perché io non capisco niente.
C'è un conflitto di interessi in casa con questi fisici.
È ma piazza!
Non se ne può più.
Questo problema, insomma. Ecco.
Il bosone di Higgs come atto di fede, anche per gli atei, è un atto di fede.
No, no. È l'universo, dicono.
Ho capito. Però se ci pensi, Alessandro, veramente, no? Cioè l'ha capito X e i due compagni di stanza.
No, però io l'avevo capito ai Lincei quando era venuta la Fabiola Gianotti. Io avevo capito tutto.
Ragazzi, ha fatto una relazione del cavolo,
no,
di pubblicità,
no,
del CERN. Non ha parlato di niente di tutto questo, lei si è innamorata della Fabiola Gianotti.
Ma perché le è piaciuta? Perché si vede che è brava.
Ha fatto la pubblicità del CERN. No, non è vero, elementare, in modo che tutti potessero capire che cos'è. Io l'ho capito, poi tornata a casa me lo sono dimenticato. Cioè non sarei in grado comunque di riproporle, di dirvi quello che ho capito, purtroppo no. Però al momento mi si è aperto un mondo, ho detto, caspita, ho capito.
Ma una visione femminista, vetero femminista.
Ma no, vabbè, è tutto meno male che è stata una donna a partecipare a quello studio.
Adesso quello, la cosa sì, che sta sulla spermatogenesi è questa menata della parità, delle quote rosa. Neanche le donne fossero delle scimmie da dover proteggere.
Sì, ai tempi si c'era dei panda.
Va bene, cioè, no, no. Comunque no, è la chimica, perché in realtà sono l'abbiamo visto con Luca, è l'interazione veramente delle molecole e sono le forze deboli che tengono insieme tutto questo, perché poi la gente ha in mente i legami covalenti, le forze dure, la regola dell'ottetto. No.
Però molta biologia.
L'alimentazione universale è una fede.
Ragazzi, ma è una fede. Vanno avanti da 300 anni a cercare la teoria del tutto. Hanno messo insieme tutte le forze, su 5 ne hanno messe insieme 4. Quella che gli resta fuori? La gravità. Ma non ti viene da ridere? Cioè, dico, gli fosse rimasto fuori, non lo so, il 90% dell'antimateria, che si chiedono che cos'è. E cosa diavolo vuoi che sia? La tua ignoranza. Cioè, capite perché quando vado al CERN mi presento.
Però, caro Alberto, c'è una, come dire, un'area, un settore della ricerca della biologia sistemica, diciamo così, che è molto molto restia invece al riduzionismo, alla chimica, no? Molecolarista, eccetera, e che dice noi abbiamo in biologia la possibilità di fare ricerca in una prospettiva che non si può ridurre alla chimica. Quindi mi colpisce molto questo tuo...
Sono quei paradossi di ambivalenza. Quello che tu dici è l'aspetto più drammatico di quando facciamo quelle che sono le hot topics della biologia oggi, che sono fondamentalmente legate le tematiche calde, okay, quelle che beccano i soldi per la ricerca, quelle che vedono la maggioranza di noi coinvolti nel far ricerca, e risponde un po' anche a questo. Sono il 63% a livello internazionale delle ricerche in ambito biomedico sono quelle che una volta si chiamava embriologia, oggi si chiama biologia dello sviluppo. Ecco, lì noi viviamo dobbiamo uscirne, viviamo veramente in un'ignoranza terribile. Avete visto che avevamo proiettato l'homunculus nello spermatozoo o nella cellula uovo, no? Perché il faraone si spiegava in questo modo lo sviluppo del nuovo individuo. Preformato, e poi c'era o la ciccia della mamma nella visione femminista, o la potenza del macio con lo spermatozoo, eccetera. E siamo tornati a un preformismo molecolare per le conoscenze chimiche che ci hanno permesso di dissezionare com'è costituito la prima cellula di ognuno di noi, lo zigote. Lì dentro, se lo dissezioni, se lo analizzi, se lo leggi com'è costituito chimicamente, c'è l'homunculus, c'è preformismo molecolare, perché c'è tutto quello che la madre ha prodotto, ha incamerato, che non è impiegato per il mantenimento dello zigote, ma che sarà impiegato per la transizione alle funzioni materne di quella cellula, alle funzioni del nuovo individuo genomico, la transizione materno-fetale del genoma. E però sono tutte lì, la madre le fa prima, le impacchetta, silenti, le riempie questo cellulone 500 volte e passa più grande dello spermatozoo e dice tienle e conservale. E quindi si torna con questa dissezione chimica a una visione come quella del faraone.
Tiziana, sta ristudiando la metamorfosi delle piante, perché sì, un sacco di cose qua, sì.
Sì, qui noi stiamo tralasciando tutto il mondo vegetale, sì, ma anche sì, lì ci sarebbe
Egidio ed Eleonora, sì, sì,
l'ira
sì,
di Dio,
sì,
da
sì,
vedere.
Ma lo toccheremo.
Volevo chiedere una cosa, si è citato la matematica, cioè proprio perché mi interessava capire che genere di relazione esiste tra la biologia e la matematica. Ovviamente una cosa molto credo, pacifica è che sicuramente dovete compiere delle misurazioni e quindi tradurre in valori numerici certe grandezze che cadono sì, sotto la vostra attenzione, sì, la vostra indagine. Però mi chiedevo anche, al di là di questo aspetto tutto sommato banale, se ci sono dei settori particolari della matematica che diciamo in qualche modo rendono più agevole il vostro lavoro sì, di comprensione dell'universo biologico, diciamo
sì,
così.
Che no, grazie Egidio, questa è una domanda importante, perché in effetti Manuela ha centrato un punto, cioè noi a lezione, come formazione ci come formazione ci cucchiamo diversi esami di matematica da istituzioni, eccetera, ma poi come impiego di necessità, cioè lo sforzo che facciamo anche a lezione far sì che da un lato quello che è la biometria, la statistica, l'hanno inventata i biologi, sia patrimonio comune, perché è con quei test che poi noi validiamo e diciamo sì è vero o no non è vero, ma l'altro è quello della modellizzazione matematica dei nostri processi, perché se non modellizziamo non riusciamo a fare quel passo avanti che Carlo ha indicato con quel contesto, quello schema qua sotto, perché con la modellizzazione matematica noi riusciamo a inferire e a fare delle domande che non sapremmo porci. Prendete lo sviluppo embrionale di nuovo, quando hai una, l'aveva fatto vedere Manuela, la morula, e come la morula passa la blastocistica, ha citato l'altro suo amore, Volpert, vi ricordate quando hai citato quello? Beh, lì è la teoria delle catastrofi, cioè lì abbiamo preso a mani basse da quello che stanno facendo in questi giorni i geologi con i terremoti, perché chiaramente il passaggio da morula a blastula è una catastrofe, e quindi tutto quello che è la teoria dinamica del caos, tutto quello che sono i processi stocastici sono fondamentalmente patrimonio del biologo, cioè è lo strumento matematico che impieghiamo. Non sto a dire, perché avrete visto il film sulla vita di Turing, come questi grandi logici, questi grandi matematici rivolgano un interesse stratosferico alla domanda biologica, perché è lì che si misura poi, cioè non è come va lo stormo degli uccellini, ma è ad esempio Turing, prima di suicidarsi, pubblica sul Proceeding della Royal Society, i Proceeding B, quelli nostri, non gli A, i filosofici, e pubblica le basi chimiche della morfogenesi, the chemical basis of morphogenesis, cioè la domanda che inquieta il biologo, perché è un esteta, perché il biologo fa estetica, assolutamente, dal guardare nel microscopio ho Ekel che fa tutte le descrizioni dei radiolari, è l'acquisizione della forma, cioè perché c'è una certa forma, perché c'è una simmetria in una simmetria. Le asimmetrie funzionali non lo sto a dire, qui abbiamo un esempio, una eterotassica funzionale, Manuela Monti, mancina, però ognuno di noi ha in una simmetria bilaterale delle asimmetrie potentissime, il cuore sta da una parte, eccetera. In che termini? Una pigna, se guardate la pigna, e tutte queste sono regolate dalla serie di Fibonacci. Quindi è un sistema universale basato su che? Ce l'ha detto Turing. Cioè, Turing ha dato un contributo potentissimo alla biologia. Cioè è stimolo-risposta, Carlo. Cioè è un attivatore e un inibitore. Cioè in che termini individui uguali si differenziano? Al di là del livello di costituzione, possono essere individui cellule, individui, si differenziano in base a quello che ricevono di attivazione, una molecola, o di inibizione, assumendo che le inibizioni, non so qui per gli strizza se funziona così, sono più lente delle attivazioni. Le attivazioni sono più veloci, ma hanno un campo di azione limitatissimo. L'inibizione è più lenta, ma ha un campo di diffusione più ampio.
Ma voi come ponete il problema della forma, in quanto non puoi avere forma se non nella forma della ripetizione?
Certo, certo, ma Fibonacci è quello, è la ripetizione. È la ripetizione, ma modificandola, cambiandola. Cioè è lo stesso individuo, la stessa cellula, la stessa foglia, lo stesso digite.
Sì, ma se tu lo metti sul piano della teoria darwiniana hai dei problemi.
Darwin, voi sapete quanto io lo adori. Darwin è potentissimo, però, come paradigma, nel dirci e nel giustificare il cambiamento, l'evoluzione di ciò che già è vivente. Ma nel farsi vivente, nella trasformazione di questo uguale, la morula con le altre, che si differenziano, non funziona molto. Cioè purtroppo lì c'è una base chimica potentissima, ci trovate dei Nobel, Edelman e questi altri, che non dico parla contro il paradigma darwiniano perché non riuscirei a dirlo, mi sembra una bestemmia, però c'è una componente di selfish, di self, proprietà self di una certa forma della molecola capace di attribuire un determinato forma, effetto, ricaduta e a ricadere, ma in uno spegnersi e accendersi ritmico con Fibonacci.
Va bene, va bene, sì, mi serve
tantissimo. Mi serve molto quello che stai dicendo, è proprio moltissimo in analogia con quello che stiamo facendo quest'anno.
Il seminario delle arti dinamiche, questo pensavo, nessuno schietterebbe l'incrocio con la biologia.
Non parleremo altro che di ritmo quest'anno.
Ma è questo, è Turing, è, se guardate lo schema che lui fa alla fine, per attivatore e inibitore, lui fa proprio al tempo zero, hai un picco enorme con un flat, poi vai al delta T e vai oltre e vedi, e però se pensate al suo innamorato, il suo amore, Volpert e la metafora della bandiera francese, ma le bandiere non sono solo fatte con questi. Se prendete la bandiera degli States, come fai a tirarla fuori? Cioè, come fai a tirar fuori le strisce della zebra? La maglietta qui, la zebra. È Turing, è la forma, è l'acquisizione della forma. È come fai ad avere nel testicolo dei signori qui presenti i tubuli seminiferi con gli spermatogoni che seguono Fibonacci? La risposta è questa.
Sai che John C. Wright aveva studiato proprio queste cose, il collaboratore di Darwin, no? L'amico di Darwin, e gli aveva mostrato che appunto sono queste formule matematiche che spiegano l'organizzazione della pianta, in modo che tutte le foglie abbiano la
sì, luce, sì. No? Beh, ma il polmone, la ramificazione nel polmone segue proprio questo, come fai da un tronco ad avere poi quest'albero, e dove si biforca, come fai? Cioè quella cellula non è che ha coscienza di, ma risponde a queste basi chimiche della morfogenesi, il branching. Chiaro che conoscendolo poi controlli anche il suo riprogrammarsi geneticamente a embrionale, e cioè capisci che cos'è il tumore.
Certo, ma se tu dici questo, credo che adesso intendiamo subito, non ci può essere un'origine, perché l'origine dovrebbe essere qualcosa che si ripete, o è già qualcosa e quindi si ripete.
No, è una semplificazione assumere che c'è, lo fanno i fisici, assumiamo che non c'è l'attrito, lo facciamo anche noi, assumiamo, ma hai ragione.
No, ma evidentemente
hai ragione.
Posto che la teoria del Big Bang abbia qualche senso, non è una follia pura, ma ripete quello che c'era prima, semplicemente in un'osmosi ritmica, come vuoi, ma non è che lì comincia questo universo. Lì continua una storia di un universo, perché non ha nessun senso dire c'è un punto iniziale. Un punto iniziale, se ha una forma, è la
ripetizione. No, è un'assunzione.
Se non ha una forma, non è niente.
No, ma è il vantaggio, sai, di poter, come Mendel, alcuni piselli non andavano bene, li ha scattati. Se lo fai oggi è frode.
Sì.
Questo è, però è sì, assumi per avere una semplificazione che ti permetta di, però hai ragione.
A proposito di vegetali, no? e di forme, a me veniva in mente, sono sempre stato affascinato dal cavolo romano o cimone, perché lì c'è quella forma che poi si ripete in piccolo, se poi si va a vedere ancora più in piccolo e così via.
Ma lì puoi tirare fuori Escher, se avete visto la mostra, poi tirare fuori...
Mandelbrot, no?
Hai voglia.
Volevo chiedere, in che misura...
Oh, io prendo appunti, eh?
In che misura voi in ambito scientifico, se è così, soffrite della specializzazione? Cioè, nel senso, della specializzazione per diversi saperi, non lo so, a volte appunto noi per esempio non possiamo avventurarci perché non sappiamo, no? E se dici una cosa non è fondata sul sapere... Ecco, voi avete la sensazione di non poter andare da qualche parte perché... E se sì, con quali saperi?
Sì. No, non la sensazione, lo viviamo. Lo viviamo, ma... Ed è come una limitazione terribile, perché ci rendiamo conto proprio del... È uno dei primi advertisement che diamo, perché noi facciamo i corsi in lingua inglese.
Certo,
e quindi uno dei primi advertisement che diamo è proprio questo. If you like to be a good technician, don't ask. Se invece vuoi essere un...
Cioè, vi rendete conto che non potrei seguire un corso di chirurgia? Lo potete fare anche mimico.
Se tu...
ti viene male. È una situazione escludente.
Ma pensa che se la penso mi viene in francese.
Pensaci.
E poi quando la dico, va bene, in che termini? No, terribile.
No,
diciamo,
cioè,
ma di più, cioè, all'esempio è che noi usciamo come prodotto di questa limitazione, come dei bravissimi tecnici.
No, ma all'interno dei saperi
scientifici. Ma è dovuto proprio a questo fatto, cioè siamo incasellati, incastrati. Quando noi vogliamo andare a vedere sulle sue cellule se riesce a trasformarle in una cellula della ciccia o in una cellula del dente, visto che fa di queste cose, cioè noi cosa facciamo? Andiamo a Trieste per parlare con questo nostro collega piccolo, che è un biofisico, ma siamo costretti veramente a partire da zero.
Ma meno male,
sì,
senso,
però lei diceva
comunque di appunto interagire, che altrimenti sì, non avresti, quindi...
Sì, ma è una limitazione terribile, perché è la formazione
è
che ci viene data.
Però non solo, cioè, io la vivo anche in senso positivo, nel senso,
ma
che grazie a quello...
col lavoro di gruppo.
Non
esatto,
c'è dubbio, non c'è dubbio.
Che è quello
sì,
che poi andiamo dicendo, che alla fine non lavori da solo,
no,
cioè sei lavori in gruppo.
Zero, questo è uno degli aspetti belli, senz'altro, però io insisto, è una limitazione forte che viviamo incarnata per arrivare al discorso.
Dal punto di vista pedagogico e formativo, caro Alberto, questa limitazione Visto che siamo chiaro sul fatto che non è che mettendo un corso di fisica, un corso di filosofia o di storia del pensiero.
Il primo anno nostro è tutto abiologico, è tutto fisica, matematica.
Secondo te come si potrebbe lavorare invece? Cioè cosa dovremmo, se tu potessi fare, è un laboratorio che abbiamo fatto all'università alcuni anni fa, e siccome mi avevano chiesto di fare dei laboratori che fossero professionalizzanti, allora ho detto, boh, come posso professionalizzare questi studenti in filosofia? Ho detto, ma ad esempio li professionalizzo a ingegnarsi nella produzione, la proposta, no, di un nuovo corso di studi. Cioè se tu lo dovessi fare tu, lo programmi tu, hai tutti i mezzi che vuoi, economici, politici, culturali, puoi fare quello che vuoi, programma un corso di studi. No, il corso di studi, visto che tutti avevano da dire che non funziona qua. Ecco, poi non ti so dire cosa è uscito perché...
No,
ma chiedo
per brevità, noi quello che diciamo è... Uno, sfatate questo discorso della professionalizzazione, che è una delle più stupide bugie che sono state raccontate. Studia tanto, professionalizzati, troverai il lavoro. Ma no, il lavoro lo trovi se c'è domanda e offerta su quel lavoro. L'impresa, se c'è bisogno, ma ti professionalizza nel giro di un mese, di due mesi. Non c'è bisogno di professionalizzarsi. E per modificare questo curriculum, che purtroppo è teso a quelle follie che vengono fuori ancora più o meno col, è il Berlinguer che le mette, lasciamo perdere, secondo noi, l'abbiamo detto più volte, ma ho l'impressione che Carlo non sia molto di questa idea, noi proponiamo di avere dei corsi insieme a istituzioni di matematiche, uno, perché poi ce n'è un'altra, fisica, chimica inorganica, filosofia, adesso io la chiamo filosofia, ma avere un corso al primo anno dei medici, dei biologi, dei biotecnologi, dei veterinari, dei quelli che fanno produzione animale, un corso che ci dica
il limite che un'organizzazione
e che faranno storia della filosofia.
No, a parte quello, è orientato solo nella traduzione di significato.
Ah, di un po' di epistemologia genetica e via.
Mentre non ti insegna mai il lavoro.
Ecco,
ma
no,
è quello che abbiamo con matematica e fisica noi ai primi anni.
Esatto.
Nel senso è quello, invece dovrebbe andare secondo me.
Esatto, nella
oltre,
direzione.
Nel senso,
sì, nella direzione del biologo, del biotecnologo.
Ma almeno far venire un punto di domanda.
Ma mio fratello si è laureato in medicina, mi ricordo i suoi esami di cultura generale, come li prendevano. Però in due giorni c'è questo, sono sciolti i riposi quando fai l'esame culturale. E poi le robe sere erano le altre.
La cattolica gli fanno fare l'esame di morale. È presente, ci è.
Lorenzo si voleva, vuoi dire?
Ma nella direzione di questo, diciamo, fondamento della professionalizzazione, insomma, di una formazione differente, più comprensiva anche di noi stessi, no? di noi umani. No? Secondo voi avrebbe senso, vi interesserebbe fare un discorso su quello che lei adesso diceva essere il fine estetico, no? Un po' della ricerca, cioè la continuità, godere della continuità nella variazione, della norma che uno riesce a indagare con gli strumenti che abbiamo, con la matematica soprattutto, con la schematizzazione chimica, se ho capito un po', diceva che questo, la gioia più immensa, indipendentemente da dove arrivi, quando hai 18 anni arrivi all'università, è che ti trovi un professore che è bravo, insomma, ti fa innamorare, e ti fa innamorare di questa cosa. La domanda è questa, secondo voi sarebbe interessante in questa direzione capire come si origina questo tipo di desiderio? Cioè, come mai in questo tipo di cosa, come mai nella matematica? Non so se
no, secondo me è chiarissima la tua domanda, e secondo me deve generarsi un po' da quello che abbiamo visto e stiamo vedendo in Reggio Emilia con queste attività che hanno a partire dall'asilo alle elementari, con dei maestri, con delle persone che sono in grado. Ieri vedevamo questi in terza elementare che avevano recepito, era stato letto loro di Natalia Ginzburg, era stato letto loro di Asimov, e poi gli chiedevano: bimbi, ma preferite il maestro robot o il maestro vero, in carne? Cioè, secondo me iniziare proprio da un, non so, sotto un profilo pedagogico, penso che fondo doveva essere così una volta, è ora che si è stravolto. Penso che Pestalozzi, i grandi, no, forse avevano già in mente un percorso di questo genere. Credo che fosse la domanda che il faraone alla fine della guerra dei 30 anni dice: qui, ma questo devasto, come ne usciamo? E quindi il bimbo visto come momento, cioè come il cittadino che doveva inglobare tutte, e penso stimolando, avendo un incontro con una scuola, in generale, capace di mettere questo entusiasmo,
devi completamente
accenderlo.
Prima bisogna ammazzare tutto il Ministero della Pubblica Istruzione. Cioè, evidentemente è un programma di studi che, come dicevi tu prima, ignora completamente la professionalità.
Ma certo!
Sono tutte balle, no?
Ma certo, quello è proprio...
E che ha come suo, quello che Cacciari in un bel libro aveva scritto questa cosa, che ha come meta l'ozio.
Ma è difficile. No, hai ragione. È tosto, Però io penso che gli strumenti debbano andare in quella direzione. E ci sono esempi. Quando vengono rivoluzionati i libri dall'invenzione del disegno a mano, dello stamparlo, no? Sicuramente. Scusa.
No, mi è venuto in mente che una cosa che dico a volte agli studenti, dico anche ai colleghi, ma non so se l'hanno mai recepita veramente.
Di popolare.
No, esatto, preferisco certe cose, preferisco non dirle, le faccio ma non le dico. Ma cioè, quando mi fanno la solita domanda, cosa servono le materie umanistiche?
Sì, sì, è un refrain.
Che però vale anche, secondo me, per molte discipline scientifiche.
Ma certo.
La mia risposta, che però non posso dire a tutti, perché so che non tutti la possono capire, è: no, non servono a niente, sono un privilegio che fino a due generazioni fa
era solo
di una certa elite sociale. Adesso perché questo privilegio viene attaccato? Perché adesso è stato esteso anche alla piccola borghesia o anche al proletariato in certi casi. Allora a questo punto non va più bene. Finché le materie umanistiche erano solo per i nobili, gli aristocratici o l'alta borghesia, andavano benissimo. Adesso che invece vengono insegnate ai figli del popolo, guarda caso, non servono più a niente.
I soliti comunisti. Beh, che...
Questa è la risposta di Severino quando gli dicono ma che cosa serve la filosofia? E lui impassibile, gliel'ho visto fare, non gli dico la serva.
Sì, no, è bella.
Sì, Andrea. Prima mi incuriosiva.
Non mi ricordo, Andrea.
Andrea, sì. Mi incuriosiva il fatto che le proposte cosiddette gradualiste sulla fase iniziale della vita umana fossero state proposte dagli umanisti. Volevo sapere invece voi come la vedete, cioè che cos'è il gradualismo anche per voi, che tipo di etichetta è?
Sì. No, questo viene fuori perché, come puoi immaginare, c'è un interesse enorme, concreto, pratico, nel poter dire sì, questo è il momento in cui c'è, ma deve essere chiaro che è il prodotto di questo lavoro che stiamo facendo a Mecri, quando tu stabilisci, perché tutto è vita. Anche qui i batteri che sto schiacciando, tutto è vita e c'è un continuo. Quindi quando decidi deve rispondere in maniera precisa, cioè deve essere chiaro se è un fine tuo, preciso, perché hai una questione pratica da risolvere, medico-legale, quello che vuoi, produttiva, di produzione animale, e che però tenga conto del fatto che sai che è un arbitrario decidere di. E invece purtroppo in molti documenti, come avete visto, quelli di comunitari, ad esempio, a livello europeo, dovendo trovare dei compromessi, si entra in situazioni a dir poco ridicole. Quella del giudice che dice la staminale embrionale è... Perché? Ma perché ci sono documenti elaborati da scienziati, biologi, medici e così via, che danno quasi un fondamento, e lì varia moltissimo. A livello comunitario c'era stato un tentativo di uscire da questo pasticcio con Anne McLaren, che aveva ideato di dire: parliamo di preembrione e di embrione, e accettiamo che dall'embrione in poi, considerando Norimberga, considerando tutto quello che si vuole, dobbiamo star fermi. Però sino al preembrione possiamo fare sperimentazione, le leggi devono tener conto che non c'è questo nuovo individuo, però non sta in piedi, non sta in piedi. Per cui c'è tutto un pasticcio incredibile sui momenti, e cambia da legislazione a legislazione senza che ci sia un fondamento scientifico dietro, perché il fondamento scientifico ti dice che non c'è, che è la società, il diritto a dover dire quando desideriamo che, però sapendo che è una totalmente. Pensa però alla ricaduta concreta, pratica, tra pianti di organi, gli interventi, le decisioni di fine vita. Ci sono situazioni poi paradossali se vai nelle legislazioni. Cioè, ad esempio, in Vaticano è vietato il trapianto di cuore. Cioè, se ti capita di dover avere bisogno per una miocardite dilatativa, eccetera, un trapianto di cuore, non stare in Città del Vaticano, perché?
Ma lì, perché è l'unico modo per liberarsi del Papa.
Però tu pensa che persino la legislazione giapponese ha dei problemi gravissimi col trapianto di cuore. Anche in Giappone non è una passeggiata, ci sono sì delle cose stranissime. Poi però sono decisioni arbitrarie. Perché? Ma perché biologicamente, obiettivamente, qualunque proposizione casca, perché tu non riesci a dare un valore universale a quella proposizione, e quindi biologicamente non sta in piedi.
È il gradualismo in discussione, o come si assestano i gradini?
No, è il gradualismo, cioè tu non puoi dire, perché biologicamente, cioè ogni passaggio implica l'altro, cioè ontogeneticamente. Cioè il processo parte da quando sei cellula germinale, e se sei cellula germinale parte da quando, lo ha scritto bene Thomas Mann, quando sei nel sanatorio con il libro d'embriologia sullo stomaco e ti chiedi come mai, eccetera. È Weismann, è quello che è il soma e quello che è l'embrionale. Non sta in piedi la proposta Montiredi, che invece è la più quotata, secondo noi, sta molto in piedi. No, secondo noi è quella che ha...
Quelle cose lì, c'è il problema grandissimo. Io ho avuto una discussione con un mio carissimo allievo, che è religioso, va benissimo, non è questo il punto, perché ti dice, ma però se si sviluppa... ma tutto se si sviluppa,
allora, potenzialmente c'è
più, no? Cioè, tu vai a vedere il punto d'arrivo e lo retrofletti, no?
Sì.
Un essere umano, sì, è un essere umano attraverso tutta una serie di elementi che sono sociali, linguistici,
ma che è il problema che abbiamo avuto in commissione nazionale quando il sottosegretario Roccella fece questa commissione che doveva stabilire il destino degli embrioni crioconservati, e la prima riunione a Roma mi sono trovato con della gente, anche colleghi, che dice: va bene, adottiamo la legislazione dell'abbandono di minore ed è risolta. E io dissi proprio apertamente che a Milano si fumava del buon marocchino, a Roma fumano lucido da scarpe, perché dico: ma come fai il minore abbandonato? Cioè, diamo per scontato prima di... E ho dovuto fare una relazione di minoranza che non è servita a niente, in cui incominciavamo a presentare quest'idea di dire: ma attenzione, cioè, perché capisci, il religioso secondo me casca con il discorso della potenza, perché è chiaro che tutti hanno la possibilità, il famoso refrain, di diventare presidente degli Stati Uniti d'America, ma poi non ci arrivi, e così tutti i concepimenti 90% vanno a ramengo, 70% sono mestruazioni in ritardo, 10% impianti non effettuati, eccetera. Quindi non sta in piedi, ma soprattutto dinanzi alla nostra capacità di riprodurre, ci ricordiamo la volta scorsa, di riprodurre quello che accade in natura, dovrebbero anche esprimersi sulle cellule che il minore che incolla le scarpe nel maestro di Vigevano con i solventi organici, tutte le cellule somatiche che perde. Ora ho fatto una strage, perché ognuna di queste cellule io sono in grado di riportarla a embrione. Allora come la mettiamo? Però non è che si esprimano molto, anzi, cioè ci sono contraddizioni incredibili in qualunque proposizione tu faccia. In serio, noi crediamo che il fatto di dire, ragazzi, troviamo un accordo, sia chiaro che è un accordo, quando si presenta la prima coppia genomica. Vale per tutti, vegetali, animali, in natura, in laboratorio. Ogni volta che tu hai un nuovo genoma, per via sessuata, per via asessuata, artificiale, partenogenesi, per quello che vuoi. È chiaro che anche questo è arbitrario, però probabilmente tiene conto delle ragioni di tutti. Non avresti la legge 40 con buona pace dei cattolici, eccetera, 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 eccetera. Però devi sapere che è frutto di questa operazione che Carlo ha spiegato molto bene qui.
Cioè, ho una domanda, credo, l'ultima di Arianna Mazzotti, e poi credo che possiamo rispondere e forse salutarci.
Sì. Cioè, mi pare che tutti questi discorsi possano, no, precipitare in una, positivamente, in una dimensione ecologica. È una curiosità la mia. Se a questi livelli altissimi della scienza di cui stiamo parlando, anche considerando proprio i dissidi, no, i fisici e i crinali, invece la bioingegneria e la chimica, no, se
Giuda.
Emerge un discorso ecologico, intendo non ecologista, non ambientalista, no, ma se proprio, come dire, emerge anche solo come parola, non so come dire, emerge, sì, proprio, sì, un discorso, nel senso, se è un piano che sentite possa tagliare trasversalmente le scienze.
No, questo è interessantissimo.
Oppure sì, no, oppure
se rispondo io per primo dico di sì. Dico, no, va bene, ma
sì, sì.
Sì, secondo me questo è anche molto bello come proposizione di esercizio da farsi, perché permette quel travaso di vasi comunicanti, di paradigmi. Quando Manuela fa la nicchia della staminale, come fa una cellula a essere staminale, la nicchia è un paradigma che prendiamo da lì. Però certo, l'ecologia, essendo poi così sistemica, ci permetterebbe veramente di vedere all'opera le competenze che vengono fuori da queste riflessioni in... E qui sarebbe bellissimo vedere il discorso dell'animalità, vedere come animali, vegetali, ma anche in sistemi,
ma il discorso di prima, che no,
sì,
degli microorganismi.
Beh, che sto dicendo, io dicevo esatto, ora una cosa, siamo vicini alla cena meno schifosa dei trapianti. Ma no, dicevo ad esempio questi mondi sottomarini che non abbiamo, sì, certo, anche il gattoma, anche quello che sta nell'intestino.
Ma è quello forse che tutti quanti, sì, possiamo usare come riferimento.
Poco, state arrivando da poco a concepire l'ambiente non come una scatola, E più andremo avanti per quella strada, più vedremo che l'interazione tra l'individuo, l'animale e l'ambiente è assolutamente speculare. Cioè non puoi parlare dell'uno senza l'altro. Esatto. Allora cambia tutta la visione della terra.
No, senz'altro. Certo, però certo, l'idea di darsi questa prospettiva ecologica, a parte le tremende ricadute efficaci che hai da gli ambienti, i mari, il CO2 che non riusciamo più a capire dove metterlo, eccetera, ma io intendo proprio come esercizio, come visione, secondo me è fantastico. Cioè noi tentiamo in qualche modo, in nuce, di mettere in pratica questo, perché è fantastico.
Nel discorso maggioritario rimane, secondo voi, ai margini, cioè non è ancora una dimensione su cui si tenta di far precipitare
assolutamente. Ci sono dei mutanti con gli occhi bianchi anziché rossi, le drosofile. No, niente, era una battuta mia. Sì, sì, hai ragione, assolutamente così. Però interessantissimo questa.
Va bene. Ricordo che era l'ultima, ma facciamo che era la penultima.
Volevo chiederle se la curiosità che muove questo genere di ricerca, l'esperimento può essere considerato come una forma di domanda e la ripetizione dell'esperimento può essere considerata come una ripetizione della domanda. Cioè, noi chiediamo alla natura, a te, come funziona?
No, è chiaro. Io ho un compito pregresso con lui, perché abbiamo, poi vi renderemo partecipi. Ho ricevuto un corposo materiale per il quale mi sono giustificato, che non ho fatto in tempo a vedere, ma poi vedrò e vi renderemo i doti.
Ci sono scambi segreti.
Però abbiamo fatto il coming out. Cioè, è qui. C'è questo, questa visione. Sì, la risposta è sì, ed è interessante molto, perché in effetti a volte sei lì però ecco, abbiamo tralasciato una componente in tutto questo, che è poi la,
non dire che è il buon Dio,
no, ma però puoi chiamarlo buon Dio, potete chiamarlo botta di Proctodeo, puoi chiamarlo Serendipity?
No, è più botta di Proctodeo, secondo me.
Cioè, a volte c'è questo elemento che si inserisce, che per alcuni è il buon Dio. No, c'è una componente che tu avverti come di aleatorio, no? Che ti devia sulla domanda che ripeti e l'esperimento che ti risponde e che ti porta a un gradino superiore.
Il rename, bravo, sì, Alessandro propone il rename.
Non botta di Proctodeo. Non è più elegante.
Prendo nota. Vedi che noi abbiamo questo, uno dice botta di culo. Ci sembrava già botta di Proctodeo e invece vedi perché abbiamo bisogno.
Sì.
Bellissima.
Va bene, mi sembra che...
No, l'ultima cosa, scusa. Noi siamo stati non diligenti e ad alcuni nostri amici qui abbiamo dato copia del volume che la settimana scorsa avevamo. Siccome ne abbiamo trovati altri, volevamo chiederti come regista di consentirci a questo punto, quelli che ci sono qui, chi non l'ha avuto, di averlo invece di fare il PDF. Cioè, secondo me la carta è sempre tanto, ci concedi di ciò? Dai, chi non l'ha avuto, ragazzi, vabbè, cioè,
posso prima dire due cose e poi dopo passate da loro che mi regalano in sostanza. È questo che non so come, credo che ci si possa dire soltanto grazie, perché davvero quello che avete fatto, Manuele e Carlo Alberto, qui con noi è straordinario. Io vorrei che fossimo tutti proprio su questo punto in chiaro, non poteva essere con nessun altro che accadesse il lavoro che è potuto accadere sin qua. L'appuntamento a maggio, dunque, con Regni e Monti è un appuntamento che però può essere, come dire, preceduto,
sì, se sì,
l'avete capito, insomma, sì, no? Da un'interazione, da un lavoro che continua. Quindi l'invito a scrivere, sempre pensandolo come un esercizio, no? Quello della scrittura, l'invito viene rinnovato. Carlo Alberto e Manuela hanno chiesto una cosa, ci cioè hanno chiesto, se ho capito bene, di avere la possibilità per me qui di raccontarci i loro due Eureka, no?
Sì.
E allora questa possibilità.
Se tu trovi una data, organizzi.
Ci organizziamo di sicuro, quindi questo.
A noi farebbe piacere.
E poi dobbiamo progettare.
Altrimenti venite in gita.
Ma se no dobbiamo andare a Pavia
a vedere il loro museo, il loro.
Volentieri.
Laboratorio.
anche una specie di...
Volentierissimo.
Dove lui ha lo studio ancora.
Sì, se è possibile possiamo anche andare in gita sulla Polpanino e andare a Mario.
Mecri in tour.
Sì, però la
gente scolastica prende
il panino. No, scusa Egidio, non andare a toccare l'Oberstamführer su queste cose.
Va bene, potete anche andare al ristorante, io posso toccare il panino.
Anch'io.
Va bene, grazie mille anche a, per essere venuta, insomma, al nostro ospite. Se vorrà avere altre, insomma, volte curiosità a venire, lo può fare con noi.
Grazie.
E basta, quindi grazie, Manuela, grazie.
Grazie a voi. Grazie.
Grazie.
Sì. Io avevo una curiosità, perché Greenpeace si è opposta?
Sì, questa è bella, adesso ti dico.
Grazie.
Adesso lo organizziamo. Meno male che non l'hai chiesto, perché sennò se no eravamo nelle peste. Da metodo a metodo si accade,
è una cosa molto iniziale,
sicuramente si accade in natura, che con la fecondazione fondamentalmente, con l'anfinisi del gonucleo. Se lo fai in un laboratorio è un momento preciso in cui ti riesco a fare
questo, ma si liberalizzi la
perché tu sei decidi che quello è il momento, tu da quel momento dici dopo non ci facciamo più nulla, perché ho un nuovo individuo, non ho il consenso, non ho quello dei genitori, non ho quello di... prima sono cellule sulle quali rispondo. Se mi dai il tuo, no, oppure dico a Florinda di mandarmi il lavoro dove presentiamo e poi voi ci...
Florinda è di là.
Florinda, scusa, una cosa, tu hai modo di mandare a tutti loro il nostro lavoro sulla coppia di Veronica, quello che abbiamo pubblicato su...
Perché la speculazione non può che essere quello, se la fine la
sanno.
Sì, beh, ma loro la vogliono.
Ma se un diritto non c'è, anche se fa un pezzo di No, allora facciamo così, facciamo mandare la
speculazione,
una volta letto, se ci scrive, certo, perché a quel punto è chiaro che tu hai trovato questo compromesso, fatto salvo di essere la donna a decidere che corpo è suo, allora, voi siete in contatto che è una decisione che facciamo al mondo dell'atomico, stratosferico, enorme, un compromesso in questo telefono, libererebbe tutta la ricerca sulle famiglie. Però è una concessione enorme.
Ah, sì.